non abbiamo la possibilità, e questa non sarebbe neanche l'occasione, di fare un ingresso approfondito dentro questa pagina, però raccogliamo qualche spunto, sì, attorno a questa pagina così nota del Vangelo di Matteo, che ci parla della fine, del giudizio finale. E allora vorrei fare due tipi di ingressi a questa pagina, che hanno la forma della suggestione più che dell'approfondimento, e da questo raccogliere qualche spunto di pensiero, qualche spunto di riflessione che forse ci può aiutare. E la prima cosa che possiamo fare, ma questo per sé la possiamo fare sempre, anzi l'invito è proprio a farla sempre quando ci accostiamo a un testo del Vangelo, perché il testo ci parla non soltanto attraverso quelle parole, ma anche nel contesto, cioè quindi nel modo con il quale questo testo si lega alle altre pagine. E è molto interessante questa cosa. A che punto viene questo discorso di Gesù nell'economia generale del Vangelo di Matteo? Molto interessante questa cosa. Se andate a sfogliare il Vangelo di Matteo, vi accorgerete che questa pagina, messa nel suo contesto, appartiene all'ultimo grande discorso secondo il quale il Vangelo di Matteo divide un po' le parole di Gesù. E dentro quest'ultimo grande discorso, che va sotto il nome appunto di discorso escatologico, è il discorso che riguarda le cose della fine, di che cosa accade, ma la fine non è la fine che incute il timore, ma è la fine che permette di leggere il presente, dunque come vivere il presente. Non è la paura della fine, ma è il fine che illumina il presente. Ecco, se andate a vedere vi accorgerete che questa è l'ultima pagina, è l'ultimo discorso, e potremmo dire proprio è l'ultima pagina dell'ultimo discorso prima della passione. E questo ci deve mettere in orecchio qualcosa, e soprattutto nel modo della narrazione di Matteo, quasi che Matteo avesse una sorta di intenzione, gli altri non hanno collocato così, negli altri non c'è, dunque c'è una preoccupazione di Matteo di collocare all'interno dei discorsi di Gesù questo discorso prima della passione. Molto interessante. L'ultima parola è una parola sul finale. È la fine. È la fine, è il giudizio finale. Ma questo giudizio finale introduce all'ultimo grande racconto del Vangelo, cioè la sua passione. E allora, questo ci viene da domandare, non abbiamo tempo adesso per approfondirlo, ma è molto interessante che rapporto c'è tra questa parola finale e l'ultimo racconto, che è la passione. Perché Matteo introduce il discorso della passione chiudendo con questa parabola? Beh, molto interessante, no? Ci aiuta a capire che forse dietro quella parabola troviamo qualcosa non che ci spaventa riguardo alla fine, ma quel fine che illumina il presente, che dunque illumina anche questo momento altissimo, drammatico, che merita e che deve essere compreso, però, che è la passione di Gesù. E allora ecco, la suggestione potrebbe essere questa: perché non prendere questa parola come l'ultima parola prima del grande racconto della passione? Quasi che Gesù, Matteo, nel riportarci le parole di Gesù, ci aiuta a dire: guarda, cerca di entrare nel racconto della passione tenendo conto questa parola che viene dalla fine. Perché così potrai capire anche che cosa accade nel momento in cui Gesù si consegna. È l'ultima parola prima di entrare in un momento anche di grande prova per i discepoli, che è appunto il tempo della passione. Ma questa è la prima suggestione che lascio lì. Avremo bisogno di un po' di tempo in più, ma non ce l'abbiamo. Poi vorrei farvi notare alcune cose in questo testo invece, e intanto come è costruita questa parabola, vorrei farvi notare tre piccole cose tra le molte. Due molto evidenti e che ci aiutano a capire come mai Gesù, o comunque come Gesù ha costruito questa parabola, questo racconto. Ci sono due agganci molto interessanti. Il primo aggancio interessante di questa parabola è il tema della benedizione. Ora, alla fine, il discorso sulla fine, il discorso sul giudizio, ha dentro questo tema della benedizione. E questo è un tratto che non possiamo dimenticare e con il quale tutto è costruita questa pagina. Senza forzare troppo la mano, sembrerebbe che Gesù vuole quasi costruire una sorta di arco perfetto, di richiamo perfetto tra l'inizio e la fine. E certo, ricordate tutti che l'inizio del racconto della creazione è benedizione. E la fine com'è? È benedizione. Ecco, allora questo è un primo intento che dovremmo scoprire dentro la parabola e che corrisponde in qualche modo alla risposta che abbiamo dentro nel cuore per quest'anno. Ma che cos'è il tempo? Come si vive il tempo? Ecco, questa parabola che è stata scelta come parabola complessiva che indica il viaggio sul tema del tempo, la troviamo interessante perché ci aiuta a riconoscere questa prima cosa. Gesù, prima di entrare nella sua passione, racconta una parabola che riguarda la fine, ma la fine richiama l'inizio. E allora il tempo cos'è? Quello che sta tra l'inizio e il suo compimento, tra l'inizio e la fine. E il tempo è benedizione, ricordatelo. Questo tempo che noi viviamo, che è il nostro, ed è quello che va dalla creazione, che giunge fino al compimento del giorno del giudizio, è un tempo benedetto. Alla fine questo giudice dirà: venite benedetti. Ma vedete, la benedizione non è qualcosa che accade casualmente alla fine, ma come la realtà in cui abbiamo vissuto, ciò che abbiamo sperimentato nel tempo. Allora, che cos'è il tempo? Beh, potremmo già definirlo così un po'. Il tempo è appunto ciò che ci è dato, l'occasione che ci è data per accorgerci di questa benedizione che Dio dà fin dall'inizio. Seconda suggestione, vado un po' veloce, appunto ci vorrebbe un po' più di spazio, ma a noi interessa soltanto raccogliere qualche spunto. La seconda intenzione ed il secondo legame che Gesù dentro questa parabola fa in maniera molto evidente con ciò che precede è il tema della separazione. Anche qui, vedete, noi che abbiamo almeno in mente come il racconto della creazione, ci accorgiamo che il racconto della creazione funziona così: e Dio disse, e tutto questo era buono, ed è questo il senso della creazione. Ma la creazione accade per separazione. E Dio disse: sia la luce, e la luce fu, e la luce separa la luce dalle tenebre, e il caos si separa dall'ordine, e il giorno si separa dalla notte, e le cose hanno una loro distinzione. Insomma, all'inizio c'è una differenza, anche alla fine. Se l'inizio è la logica della differenza, anche alla fine, vedete, questo figlio dell'uomo quando tornerà dirà a qualcuno: venite benedetti. Cioè, voi che nel tempo avete riconosciuto questa benedizione, ma il tema della maledizione è appunto che alla fine ancora ci sarà questa separazione. E allora anche qui, seconda questione che possiamo prendere: ma che cos'è il tempo? Il tempo è scelta. Dunque il tempo, proprio perché è scelta, è separazione. Scegliere vuol dire esattamente questo: separare. Noi non possiamo prendere tutto e ce ne accorgiamo nel tempo, anzi qualche volta diventa il peso della nostra vita, e soprattutto in questa nostra stagione dove si vorrebbe davvero trattenere tutto, ma non si può. La vita è scegliere, e scegliere vuol dire che è il modo con il quale prendo ciò che è per me e, o ciò che io ritengo sia per me, e che non è tutto, è questo, ma è il modo attraverso il quale la vita si compie. E dunque nel tempo la vita si compie scegliendo, non c'è un altro modo. Ecco, questa è una seconda suggestione che diventerà addirittura un criterio del giudizio alla fine. Ultima suggestione. E che cosa sorprende di questo racconto? Sorprende questo, che tutte queste categorie che, di cui sono molto, diciamo, molto esperti, la fame, la sete, l'essere straniero, l'essere nudo, l'essere malato, l'essere in carcere, di cui anche qualche anno fa siamo stati molto sollecitati perché il Papa ci aveva chiesto di riflettere sul tema della misericordia, ricorderete. E, appunto, e qual è il carattere che sorprende di questo e che viene ricordato alla fine come appunto ciò che è sintetico, ciò che vale la pena? Qual è il carattere che emerge da queste categorie di persone che poi sono diventate per noi appunto le opere di misericordia? Beh, a prima vista sono queste due cose qui che sono delle realtà evidenti e urgenti. Allora, se abbiamo raccolto questi tre aspetti più l'idea che questo è il modo con il quale si entra nella passione e la si capisce, ma poi diremo una parola finale su questo. Ma questi tre aspetti, il tempo è benedizione, non è maledizione. Il tempo è benedizione di Dio e ciò che ti è dato è abitare questa benedizione, delle cose buone del tempo. Ma il tempo è anche scelta. Ma il tempo che cos'è? È evidenza e urgenza. Evidenza di che cosa? Beh, evidenza di uomini che hanno fame, sete, sono in carcere, sono malati, sono stranieri. Ecco, la cosa su cui verterà il giudizio della fine non è una cosa complicata. Noi forse pensiamo che arrivando alla fine chissà quali lucubrazioni si faranno rispetto alla vita. Ed è incredibile questa parola sulla fine da parte di Gesù che dice guardate che la fine sarà semplicissima, cioè si giocherà non su cose complesse ma su cose evidenti e urgenti, perché la fame è evidente ed è urgente, perché se non mangi muori e se non dai da mangiare a qualcuno muore, perché la sete è evidente, perché la nudità è evidente. Uno senza vestiti, puoi far finta di non vederlo, ma è chiaro che è senza vestiti. Se uno è malato, è malato. Se uno è in carcere, è in carcere. E se uno è straniero, anche se puoi far finta di non vederlo, è straniero. Ecco, vedete dov'è l'evidenza? L'evidenza è ciò che sta sotto i nostri occhi e che non è possibile non riconoscere. Ma non solo è ciò che è evidente, è ciò che anche è urgente, perché tante altre cose della vita sono evidenti, ma non hanno questo carattere dell'urgenza. E invece Gesù dice queste opere, che sono le opere della misericordia, che sono le opere dell'amore di Dio, che sono le opere che Dio fa in maniera somma nel momento della passione, che cosa fa Gesù se non fare questo? Ecco, questo è ciò su cui si gioca la vita. Ecco, allora raccogliamo brevissimamente, qui sono qualche provocazione, e appunto leggendo una pagina così e dentro questi brevi accenni, allora possiamo farci tre domande. La prima è questa, ma allora qual è la questione fondamentale? Qual è la questione? Detta, raccolta in una domanda veramente importante, anche se adesso la spendiamo un po' così, ma qual è la questione della fine? La questione su cui ci giochiamo la fine, o forse ci giochiamo in fine. Qual è la questione? Che è la questione della vita. Secondo, quando accade la questione della fine o del fine? E infine, come? Come accade questo? Ecco, mi sembra che attorno a queste tre domande sono tre suggestioni che raccogliamo da queste brevi incursioni che abbiamo fatto in questa pagina molto nota. La questione della fine, alla luce di questa pagina, forse sarà una risposta un po' semplice, però è così. La questione della fine è essere uomo. Cioè la questione della fine è prendersi cura dell'umanità e custodire l'umanità. Ciò che ci verrà chiesto alla fine, appunto, come appare in questa pagina, non sono cose complicate, ma se ti sei preso cura dell'umanità. E come fai a capire se ti sei preso cura dell'umanità? Se sei preso cura della sua evidenza e della sua urgenza. Poi, da qui in poi, tutto il resto. Tutte le cose anche più semplici, anche più elaborate, tutta la cultura che hai elaborato, tutta la scienza che hai fatto, tutto, tutto, niente escluso, ma l'evidenza e l'urgenza è fatta di queste cose semplici. Allora vedete che cosa vuol dire anche l'opera della misericordia. Non è soltanto così cercare di essere più buoni perché così fa, ma è occuparsi dell'umanità. Dio alla fine verifica la storia, cioè chiede qual è la verità della storia alla luce di questo, se tu hai costruito l'umanità, se io ho costruito l'umanità. Ecco, allora questo è il senso della storia, ma alla fine non è questo il senso della passione. Il Signore Gesù muore per chi? Per custodire l'umanità, per salvarla. Allora è bello che questa pagina sia posta alla fine per raccontare l'inizio del modo straordinario, ultimo, decisivo, con il quale il Signore Gesù salva l'umanità, salva ciascuno di noi. Ecco, questa è la vera grande questione dell'umanità. Qualche volta noi pensiamo che siano tante altre cose, ma è la grande questione. E questa è questione di Dio, vedete, si è sempre criticato questa pagina qualche volta dicendo ma Dio non c'è più, è una pagina soltanto da filantropia. E invece questo è l'amore di Dio. E quindi fare le opere di misericordia è fare le opere di Dio. Fare le opere di Dio è questa custodia dell'umanità. E la seconda provocazione è questa, ma quando? Quando? Ed è una provocazione che per la verità accade nel testo, perché dentro la parabola succede che sia appunto i benedetti che i maledetti dicono ma quando mai? Quando mai? È una domanda che ritorna, loro e tutti risponderanno, Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato? Quando ti abbiamo dato da mangiare? Quando assetato ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero? Quando, quando, quando? Questione del quando è martellato in questa pagina. Quando? Qui, ora. Cioè, quando questa evidenza si è presentata davanti ai nostri occhi. Non c'è un altro luogo. C'è un altro. Allora l'uomo affamato è questa evidenza, l'uomo assetato è questa evidenza, l'uomo straniero è questa evidenza, l'uomo nudo è questa evidenza, l'uomo carcerato è questa evidenza. Dunque il quando è l'evidenza che sta davanti ai nostri occhi e il quando è oggi. Allora è vero, questo tempo è tempo di benedizione, ma è tempo di scelta rispetto a questo quando. E l'ultima domanda è come? 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 Beh, occupandoci dei bisogni altrui. Questa pagina non soltanto ci dice che il senso della vita, la questione vera del fine è avere cura dell'umanità, come Dio ha avuto, come Dio ha fatto. Che questa cosa accade oggi, oggi. E come accade? Beh, occupandosi del bisogno altrui e non soltanto del nostro. Quando la vita è troppo ripiegata su se stessa, diventa incapace di accorgersi dell'evidenza, dell'urgenza del fratello, della sorella. Noi sappiamo bene che questa è la nostra fatica, troppo ripiegati su di noi. E chiudo. Venendo qui, non ve la faccio sentire perché ho sentito una canzone, ho detto, questa cosa è uscita proprio adesso, è scritta alla radio, questa canzone di Niccolò Fabi, che adesso il titolo l'ho preso adesso, perché tanto che arrivavo ho detto questa funziona, va bene. E il titolo è Io sono l'altro, se avete voglia di essere smanettoni andate a vedere, magari ad ascoltarla. E testo interessante, potrebbe essere una buona chiusura laica, ma di questa cosa è che dice questa provocazione, dice io appunto sono l'altro, sono quell'altro di cui non ti sei accorto e che potrebbe fare tante cose che tu non fai o con le quali ti stai arrabbiando adesso, ma dice prova a metterti nei panni di questo. Beh, insomma mi sembrava interessante. E adesso chiudo con una cosa un po' più elevata, un autore famoso ebraico del secolo scorso, parlando del tempo, diceva queste cose bellissime. L'uomo non può sottrarsi al problema del tempo. Quanto più meditiamo, tanto più constatiamo che non possiamo conquistare il tempo attraverso lo spazio. possiamo dominare il tempo soltanto nel tempo. La meta più alta del vivere spirituale non è accumulare una ricchezza di informazioni, ma affrontare momenti chiave. La vita spirituale comincia a decadere quando non riusciamo più a sentire la grandiosità di ciò che è eterno nel tempo. E leggendo in questa pagina, che cosa rende il tempo eterno? Appunto, che alla fine diventerà la fine. È esattamente occuparci di questo. Questi singoli momenti della misericordia non sono momenti qualsiasi, sono momenti che rendono il tempo eterno. Beh, allora qualche brivido ci viene, però anche tanti pensieri.
Grazie a Don Cristiano per questa sua riflessione che ci aiuta ad entrare dentro quello che è il tema.